Buonasera a tutti e a tutte, visto che ci sono anche delle signore. Ringrazio Don Daniele e voi per questa seconda occasione che mi viene fornita di incontrarmi con voi, con la comunità dei diaconi, che è una comunità importante. Il nostro discorso questa sera cerca di rispondere quale visione, come già ha detto Don Daniele, quale visione di Chiesa, quale modello di Chiesa Francesco sta cercando di costruire. Ma l'idea che Francesco ha, in grande sintesi, direi che la troviamo in tre testi. Uno è un appunto che lui aveva steso per partecipare all'incontro dei cardinali prima del conclave, che poi lo eleggerà. Prima del conclave, sia che il Papa sia morto, come in questo caso si sia dimesso, nell'attesa che arrivino tutti i cardinali a Roma, si tengono delle congregazioni, che sono degli incontri tra i cardinali, con lo scopo in parte di conoscersi un po' di più e in parte per ragionare attorno ai problemi che la Chiesa incontra in quel momento, cioè fare un bilancio che servirà poi anche per scegliere la persona più indicata come nuovo pontefice. In queste congregazioni Bergoglio prende la parola verso la fine, una delle ultime, e si guida nel suo intervento con un appunto di 4 punti, di cui 3 sono dedicati alla sua visione di Chiesa, lo scopriamo oggi, e uno era un suo desiderata sulla figura del nuovo Papa. Noi conosciamo questo appunto perché uno dei suoi colleghi, il cardinale che adesso è già morto purtroppo, è comunque il cardinale di Cuba, gli aveva chiesto se poteva avere questo testo e lui glielo ha fornito e lo ha anche autorizzato a renderlo pubblico. In questo testo si dicono alcune cose che poi abbiamo capito, abbiamo scoperto. Per esempio, la Chiesa è chiamata a uscire da se stessa e ad andare verso le periferie, non solo quelle geografiche ma anche quelle esistenziali, quelle del mistero del peccato, del dolore, dell'ingiustizia, dell'ignoranza e dell'assenza di fede, quelle del pensiero, quelle di ogni forma di miseria. Già qui si colgono molte delle cose che poi lui scrive nei suoi documenti e che mette nei suoi discorsi. E poi ancora dice che quando la Chiesa diviene autoreferenziale si ammala e i mali che nel trascorrere del tempo affliggono le istituzioni ecclesiastiche hanno una radice nell'autoreferenzialità, in una sorta di narcisismo teologico. La Chiesa autoreferenziale pretende di tenere Gesù Cristo dentro di sé e non lo lascia uscire. Ecco, quindi lui sostiene che la Chiesa evangelizzatrice deve uscire da se stessa. Un secondo documento, direi, al quale fare riferimento sono le prime parole che lui pronuncia dopo l'elezione dalla Loggia delle Benedizioni. In questo breve discorso, sono 260 parole sostanzialmente, inizia dicendo: voi sapete che è dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma, non dice di eleggere il Papa, di dare un vescovo a Roma. La comunità diocesana di Roma ha il suo vescovo. E poi ancora, e adesso incominciamo questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le chiese. Questa è una citazione che risale a Sant'Ignazio d'Antiochia, un padre della Chiesa, che adesso non stiamo ad approfondire la questione se questa dizione come debba essere interpretata. Comunque presiede nella carità tutte le chiese. E da ultimo ricorderete che lui, prima di dare la benedizione, chiede alla piazza, al popolo, la benedizione, la preghiera del popolo per il suo vescovo. Allora, in queste affermazioni diciamo c'è una visione del pontificato, o meglio del papato, di come deve essere il papa nella Chiesa. Era un messaggio già da subito di carattere ecumenico nei confronti delle chiese separate, ma che oggi chiamiamo chiese sorelle, perché una delle grandi questioni che ostano alla unità della Chiesa è il potere e l'auto e come questo venga esercitato dal Papa. Ecco perché lui parla di Vescovo di Roma, perché tra l'altro noi sappiamo che il Papa è tale solo perché è eletto Vescovo di Roma, quindi l'altro tema al quale bisogna fare riferimento lo troviamo nel discorso per il 50° dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi. Ecco, in questi tre documenti, di cui uno ho parlato, diciamo, ci sono già in nuce le scelte che lui farà. Allora, siccome i detrattori di Francesco dicono che è un papa confusionario, e anzi qualcuno addirittura dice che è eretico, per capire, diciamo, la sua azione, è utile, credo, raccogliere attorno ad alcuni filoni le azioni e i suoi atti di governo, perché questo ci disvela, secondo me, un disegno che è molto, direi, interessante ed è legato senz'altro al Concilio, al Vaticano II, come già ha detto anche Don Bonini. Perché Francesco, a differenza del suo predecessore, non si attarda a definire se il Concilio Vaticano II abbia segnato una cesura con il passato, quindi abbia segnato un certo cambiamento, una certa rinnovamento che magari ha lasciato cadere qualcosa della tradizione. Il Concilio è sempre un'autorità molto importante e Francesco ritiene che debba essere realizzato per la parte che non è ancora stata realizzata. Io ho poco tempo e andrò un po' per flash. Allora, una di queste linee attorno alle quali raccogliere le cose che Francesco fa è il tema della conversione spirituale o il ritorno al Vangelo. Questo è sempre al centro dell'attenzione delle azioni e dei discorsi di Francesco. Io ne richiamo solo alcuni che sono che anche voi avrete ben presenti perché sono apparsi anche sempre sulla grande stampa. Ma diciamo, dalla denuncia delle 15 malattie della curia in quel discorso per gli auguri natalizi, E qualcuno in modo ironico ha commentato che sono più delle 10 piaghe d'Egitto. Alla critica al clericalismo, che è costante, non solo quella dei preti, attenzione, ma anche quella dei laici, e possiamo dire anche quella dei diaconi. Alla critica, dicevo, del clericalismo e alla questione fondamentale della formazione e della selezione dei preti, fino ad incitare i suoi vescovi, i nostri vescovi, a non avere paura ad avere i seminari quasi vuoti, piuttosto che riempirli di gente che poi dopo crea dei problemi. Lo dice lui espressamente, non sono io lo traduco in soldoni. Poi c'è un costante invito ai vescovi e ai presbiteri ad abbandonare la mondanità spirituale, ad abbandonare la doppia vita, per stare vicino alle pecore, no? Questo del profumare del loro odore, oppure l'invitare gli ordini religiosi a non tenere i conventi vuoti e a non farne degli alberghi a 5 stelle, ma a utilizzarli per i poveri, che dice sono la carne di Cristo. Ecco, è una costante revisione di vita che lui chiede, e è ovvio, lo sappiamo per esperienza personale, l'esperienza della revisione di vita non è mai una cosa simpatica, insomma, un po' se si potesse farne a meno, ecco. E non è indolore, quindi, ecco perché nascono anche certe opposizioni al Papa. E poi c'è, perbacco, non solo parla quest'uomo, ma c'è anche l'esempio personale. Si muove con delle auto di piccola cilindrata, non utilizza mai i paramenti sacri, i paramenti sul vestito bianco. Di solito tutti avevano la mozzetta violacea, come si chiama, insomma, rossa, purpurea, la stola e così via. Già quando si presenta subito appena eletto alla loggia delle benedizioni, non aveva niente, gli mettono la stola solo quando dà la benedizione. E avanti di questo passo, insomma, quindi l'esempio personale anche. Un altro diciamo filone è quello della misericordia. Voi ricorderete il giubileo straordinario del 2015 dedicato alla misericordia, se non altro per l'apertura insolita, anticipata rispetto all'importante porta santa di San Pietro, donata dagli svizzeri la chiesa svizzera a Pio XII alla fine della guerra, con questa apertura a Bangui, la capitale del Centrafrica, un paese che poverissimo, tormentato da una guerra fratricida e quindi bisognoso di misericordia. E la porta d'ingresso di quella cattedrale direi che richiama e ci dà un pugno nello stomaco, nel senso che sembrava il cancello di un garage, non certo la porta di una cattedrale, come noi siamo abituati a pensare. Ecco, però questo giubileo straordinario non può essere interpretato come una parentesi cultuale, una cosa che si fa, è bella così, andiamo tutti a Roma e così via. No, tra l'altro, per scoraggiare l'andare tutti a Roma, nell'anno della misericordia, nel giubileo della misericordia, si potevano ottenere i benefici spirituali nelle porte di qualsiasi cattedrale del mondo, anche questa è una scelta, perché di solito queste cose qui non vengono molto sottolineate, perché non fanno notizia sostanzialmente, no? Ecco, per Francesco il tema della misericordia è fondamentale, cioè dice nel Misericordia et Misera, che è la lettera apostolica che lui scrive alla fine del Giubileo, rende manifesta e tangibile la verità profonda del Vangelo, la misericordia, e quindi costituisce l'essenza stessa della Chiesa. Francesco indica questa via della misericordia per ricostruire anche un tessuto sociale slabbrato, dove oramai di misericordia ne vediamo poco, soprattutto in tutte quelle immagini di violenza che ci trasmette la televisione, ma anche in tutti quei fatti di cronaca dove i figli uccidono i genitori uccidono i figli, insomma è una cosa che sembra di tornare antica Grecia. Ecco, io vi inviterei a dare un'occhiata a questa lettera apostolica Misericordia et Misera, perché in questo testo che lui consegna alla Chiesa alla fine dell'anno santo è una sorta di vademecum che dovrebbe guidare d'ora in poi l'attività pastorale e la vita ecclesiale. Infatti lui nel testo della lettera ripercorre e interpreta nella chiave della misericordia tutti i sacramenti e anche l'Eucarestia. Quanto sia importante per Francesco questo aspetto della misericordia, e che deve, quindi un aspetto che deve caratterizzare la Chiesa, deve essere un segno distintivo della Chiesa, direi che è anche questa disposizione straordinaria che lui fa, straordinaria non perché è straordinaria in quel momento, è straordinaria in sé, perché è una disposizione che deve durare nel tempo. E qual è questa disposizione? È quella di concedere la facoltà dell'assoluzione dell'aborto a tutti i preti. L'aveva già concessa per l'anno santo, però dopo si sarebbe dovuti tornare alla norma, che è quella che non è un qualsiasi prete che può assolvere da questo peccato, ma è un presbitero delegato dal vescovo. Ecco. Allora lui scrive al numero 12 di questo documento, in forza di questa esigenza, cioè della misericordia, di assicurare la misericordia di Dio a tutti, perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di conciliazione e il perdono di Dio, concedo d'ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato il peccato di aborto. Quanto concesso limitatamente al periodo giubilare, viene ora esteso nel tempo, nonostante qualsiasi cosa in contrario. Vorrei ribadire con tutte le mie forze che l'aborto è un grave peccato, perché pone fine a una vita innocente. Quindi questo resta fermo, perché di solito si tende a dire: ah, allora è un liberi di tutti, no? Ecco, è come per il problema dell'accesso all'Eucarestia da parte dei separati, divorziati e risposati. Lui dice: vorrei ribadire che resta un peccato perché uccide una vita innocente. Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere. Ma quando avviene questo? Quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi con il padre. Ora capite che una cosa di questo genere è un terremoto, ma non un terremoto per i costumi, è un terremoto per la nostra mentalità e per la mentalità anche dei presbiteri e anche dei vescovi, cioè è un cambiamento, è l'assumere una visione che non è più giuridica, passa ad un altro aspetto. Ancora un'altra linea della Chiesa di Francesco è la sinodalità. Direi che questa è la scelta centrale della sua azione come Papa e direi anche che è la scelta centrale per la riforma della Chiesa. Non è un caso che lui in 8 anni, adesso 9 anni di pontificato, abbia convocato 5 sinodi, 2 sulla famiglia, quello sui giovani, quello sulla particolare sull'Amazzonia e il prossimo che è sulla sinodalità proprio. E quindi dovrebbe far emergere proprio questa visione di Chiesa sinodale. Infatti lui ritiene, e lo ha anche detto al termine nei discorsi di chiusura di 1 o 2 di questi sinodi, è che questo confronto tra i vescovi sia un percorso per maturare il cambiamento e anche se nascono dei contrasti nella discussione libera tra i vescovi. Tra l'altro Francesco ha avuto il grande merito di liberare il sinodo dei vescovi dalla cappa oramai opprimente, direi, con la quale la curia l'aveva costretto. Anche qui non è un mio giudizio critico così perché magari sono critico, ma è Francesco stesso che, interpellato su questa questione del lasciare la libertà di confrontarsi ai vescovi prima del primo sinodo sulla famiglia, alla giornalista risponde così. Lui era stato correlatore in un sinodo dei vescovi ed era il sinodo dedicato proprio alla figura del vescovo. Correlatore vuol dire sostanzialmente, cioè il Papa nomina per ogni sinodo un relatore e poi c'è un correlatore nel caso che il relatore abbia avuto dei problemi o ci sia stato questione di un aiuto e così via. Allora lui dice... partecipato a questo sinodo c'erano sempre dei monsignori di curia che mi dicevano questo si può dire, questo bisogna tacerlo, questo bisogna sfumarlo. Ecco, allora dice con me no, non ci sarà più questo, i vescovi sono liberi di confrontarci, però attenzione, il confronto tra i vescovi sono dei pareri, delle opinioni e poi la decisione finale spetta a Pietro, cioè spetta a lui. Ecco. Quindi lui teneva a distinguere tra il potere di governare la Chiesa e il fatto di la libertà di confrontarsi. Allora, I sinodi tenuti finora sono stati gestiti in questo modo. Poi Francesco ha riformato il sinodo. Il sinodo, da quando è stato creato da Paolo VI, è stato riformato una prima volta da Giovanni Paolo II e poi c'è questa riforma di Francesco, che è una riforma molto importante. Intanto perché definisce che il sinodo, ogni sinodo debba avere una consultazione dei fedeli, una consultazione dei fedeli che non è un, come si può dire, un'indagine di carattere sociologica, ma è un volere far emergere quello che lui chiama il fiuto dei fedeli e che tecnicamente è il sensus fidei del popolo di Dio. Ecco, questo è lo scopo della consultazione e sarebbe molto ed è molto importante come primo atto del sinodo. L'altro elemento è che il documento finale del sinodo deve essere adesso un documento organico, non più come prima, dove si votavano delle proposizioni, quindi tante affermazioni che però erano staccate una dall'altra, non costituivano un documento organico, tant'è che il Papa, cioè queste proposizioni, gli esiti che erano poi l'esito della discussione tra i vescovi, per diventare magistero ordinario della Chiesa dovevano essere assunti dal Papa in quelle che vengono chiamate esortazioni apostoliche post sinodali. Con la questione il fatto che si debba fare un documento organico, se il Papa approva questo documento, dopo essere stato approvato dai vescovi, lo assume, diventa magistero ordinario e non c'è più bisogno di fare un'esortazione apostolica. Qual è il grande cambiamento per il quale i vescovi sono un po' spaventati? È che questa cosa dà ai vescovi che vanno in sinodo una responsabilità nuova e diversa. Perché un conto è che io voti, certo, delle cose che sono uscite dalla discussione del sinodo, però poi non è mia responsabilità il fatto che queste cose diventino magistero, è responsabilità del Papa. Qua il Papa chiede una corresponsabilità forte ai vescovi, perché si devono impegnare in un documento organico e che può diventare magistero. Ecco quindi anche una trasformazione, diciamo, no? Da un punto di vista della vita ecclesiale. Allora, una grande consultazione sui temi del popolo di Dio, una reale corresponsabilità, collegialità dei vescovi con Pietro. E concludo con l'ultimo filone attorno al quale va raccolta l'azione di Francesco. Allora abbiamo detto la conversione spirituale o il ritorno al Vangelo, la misericordia, la sinodalità. L'ultimo diciamo filone è l'unità della Chiesa e la fratellanza umana, oppure si può dire la fratellanza umana in una, che comprende poi in realtà tutte e due. Cioè Francesco ritiene, come lo ritengono molti, che le religioni hanno delle responsabilità in ordine alla convivenza umana e soprattutto in ordine alla questione delle guerre, nel senso che non è solo una questione che riguarda l'Islam. Noi nella nostra storia abbiamo le guerre di religione nell'Europa, e certi fondamentalismi portano in questa direzione. Allora c'è questa grande preoccupazione da parte del Papa perché non si torni ad una situazione di grande conflittualità e belligeranza in ordine, cioè prendendo a scusa la religione e la visione di Dio, e Dio, tirando in ballo Dio. Da questo punto di vista lui cerca di stabilire dei rapporti con tutte le religioni, in particolare l'Islam, e con tutte le chiese separate, per un impegno e un lavoro in questa direzione. Allora ecco la questione del documento di Abu Dhabi, che è stato molto criticato, che si intitola proprio il documento sulla fratellanza umana, che è stato criticato è stato preso come una resa all'Islam. No, bisogna andarla a leggere il documento, che impegna la Chiesa Cattolica, in quel caso l'Islam, o meglio una parte dell'Islam, perlomeno chi ha firmato è un rappresentante autorevole della Moschea Al-Azhar, anzi di una istituzione anche culturale universitaria molto importante, molto rispettata nel mondo dell'Islam. Però l'Islam non è una cosa monolitica come noi pensiamo, si può fare la fotocopia di quella che è la realtà del mondo cristiano, cioè ci sono tante correnti come da noi ci sono tante chiese. Allora l'impegno è proprio un impegno in questa direzione di disinnescare la possibilità che la religione e Dio vengano utilizzati per giustificare le guerre e giustificare la violenza. L'altro elemento è quello dell'unità della Chiesa, nel quale lui si è impegnato molto e si sta impegnando. Ha enunciato alcune idee, tipo per esempio che l'unità delle chiese potrà avvenire attraverso un rispetto delle tradizioni, l'unità delle chiese potrà avvenire pensando ad una unità però nella diversità, ma al momento cos'è che possiamo fare per arrivare a queste mete? È quello di lavorare insieme, tutte le chiese cristiane, per la promozione umana e per la giustizia. Non solo la carità, attenzione, perché se voi andate a vedere in Evangelii Gaudium c'è una concezione più alta. La carità deve essere fatta, ma voi sapete che la carità è anche un pronto soccorso, nel senso che l'impegno vero è quello di combattere perché le strutture che creano le giustizie e le disuguaglianze nel mondo vengano superate, vengano corrette. Questo è l'impegno vero. L'impegno della carità però è importantissimo, c'è perché e resta, perché è quell'attenzione nei confronti dei fratelli che sono in una condizione che altrimenti vorrebbe dire anche la loro morte a volte, no? Ecco. Allora, tutto quello che Francesco fa, io credo che se noi lo raccogliamo attorno a queste 4-5 grandi filoni, riusciamo a capire che tipo di chiesa lui vorrebbe.